27, le planeti, questi trascini
incrociata memoria, in cui quello che interessa è la sola valenza estetica che, percepita dallo spettatore, viene poi rielaborata a livello personale. Allora, però, prima di cominciare, vediamo qualche esempio di bel panorama. Ecco, queste sono le bellissime dune del deserto del Sahara in Libia. Questa invece è la catena dell'Himalaya. Una delle fatiche più grandi di fare questo lavoro è scegliere tra le mie più di 20.000 diapositive quelle giuste, quelle che cercavo non ho trovato, però mi accontentate di queste, che mi paiono comunque interessanti. Ecco, questo invece è un lago a nord del Pakistan, 5.000 metri di lago. Queste invece sono, forse non le avete mai viste, queste sono invece gli alberi di Socotra. Sapete, Socotra è un'isola che, come Madagascar, si è staccata dallo Yemen, per cui hanno elaborato una serie di flora e di fauna completamente originale, per esempio come questi, che sono i famosi alberi bottiglia, che ci sono solo qua. Ecco, poi vi farò vedere qualche paesaggio, diciamo così, di selvaggi. Questi qui siamo le Celebes, e queste sono le case in taglia, dei villaggi meravigliosi. E questa è una cosa veramente interessante, sempre della stessa etnia. Questa è sulla falaise, vedete queste finestrine, sono tante celle in cui viene messo il defunto, e quei piccoli affarini che voi vedete davanti sono come dei piccoli ballatoi dove ci sono tutte le statuette dei defunti che guardano e proteggono i parenti che sono sotto, che vivono tranquillamente. Questo invece è una coltivazione agricola del Tibet, siamo a quasi 5.000 metri, voi potete capire cosa vuol dire coltivare qualcosa a 5.000 metri. Questo è uno degli edifici più belli, più il senso del sacro, qui si esprime totalmente, questo è il Potala e siamo all'Asa. Queste invece sono le case in terra battuta e fango, terra e paglia del Togo. Questo invece è un tempio giapponese semisommerso, e questa invece è molto bella perché è una casa rurale rumena. In Romania ci sono ancora tante case in paglia, e queste in paglia, e le pareti in terra cruda, però in tonacate. E questa invece siamo in Islanda. No, aspetta, ho sbagliato, che mi sbaglio sempre. Siamo in Groenlandia e queste casette siamo proprio in roba da presepio. Ecco, naturalmente non poteva mancare l'Italia, naturalmente non poteva essere che Amalfi, e poi un po' di Veneto. Cioè, nonostante che poi vi dirò queste morte del paesaggio veneto, tutto sommato abbiamo ancora Pallavi, abbiamo ancora Ru, abbiamo ancora il Po, abbiamo ancora una cosa straordinaria che è un tipico d'Italia, un'architettura moderna di grandissimo spessore. Questo è un intervento di Corrido di Giorgio a Ponte Vico d'Ardere, ed è un quartiere che è stato fatto un paesino rurale ai tempi di Mussolini, ed è di una bellezza straordinaria. Bene, fatto questo, vediamo un attimo. Allora, questi sono i bei paesaggi. No, ma allora bisogna che cerchiamo subito di andare oltre alla percezione estetica, per cercare di capire il significato, il valore dei segni e delle forme che definiscono i vari paesaggi. Se guardiamo con curiosità, ponendoci delle domande, ci rendiamo conto che i paesaggi, altro non sono che il prodotto della continua interazione tra interventi dell'uomo, interventi antropici, e elementi naturali. E oggi purtroppo anche i paesaggi più vergini stanno facendo i conti purtroppo anche con l'antropizzazione, perché voi sapete che moltissime aree della Sahel si stanno completamente desertificando, e i ghiacciai perenni stanno completamente scomparendo proprio per l'inquinamento che l'uomo è riuscito a produrre in questi ultimi anni. Persino il panorama stesso, per esistere, ha bisogno di un uomo. Se non c'è un uomo che lo guarda, se non c'è il gatto, il paesaggio non viene percepito. Allora, in qualsiasi bisogna che cominciamo a ragionare e guardare il paesaggio da un punto di vista un po' diverso. e facciamo questo tipo di ragionamento. In qualsiasi territorio, le innumerevoli generazioni di uomini che nel trascorrere dei secoli gli si sono succedute, sull'urgenza di dettami della loro cultura, gli hanno impresso i loro segni generati dagli obiettivi della società civile, della produzione, della circolazione. E così si sono costruite le muraglie cinesi, la muraglia cinese, sapete, che i cinesi hanno fatto contro i mongoli che continuavano a invadere, è l'edificio, è l'oggetto umano che si vede anche dalla luna. Volevo farvela rivedere, ma non so, eccola qua. Questa è la muraglia cinese, quindi un'opera faraonica che è stata fatta sull'urgenza di un bisogno, arrivavano più mongoli e, voi sapete, i mongoli non hanno mai coltivato, non hanno mai prodotto da Gengis Khan in poi nulla, hanno solo vissuto di prede. Questa invece è una cosa, è una mandala tridimensionale, l'oggetto di culto, è tridimensionale, per cui si percorre in senso orario, si sale fino all'ultimo stupa vuoto, è un mandala buddista ed è l'espressione più bella, per il conto mio, della religione buddista. O poi naturalmente ci sono state le città, adesso vi faccio vedere questa che mi sta particolarmente il cuore, che è Lhasa nello Yemen. Sana, perfetto. Abbiate pazienza perché oggi veramente ho anche un po' di febbre. Allora, sono stati scavati canali di irrigazione e bonifiche, innalzate dighe e centrali nucleari, modificando sia la struttura che l'immagine stessa dei territori, con continui interventi di trasformazioni agrarie e di pianificazione urbanistica, da quelle minimali a quelle più macroscopiche, come ad esempio quella che secondo me è una cosa veramente terribile, la distruzione della baia di Aberdeen. Hong Kong, sapete, per la ragione che questo piccolissimo territorio a fuori della Cina, eccetera, hanno riempito completamente una baia meravigliosa con i sampan, eccetera, adesso che è un grattacielo. Sono cose che succedono, purtroppo. Si può quindi sostenere che è la storia, quella con la S maiuscola, che ha disegnato tutti i paesaggi, nel bene e nel male, in tutto il mondo. Ma secondo lo stesso meccanismo, anche se ovviamente con ritmi molto diversi e con risultati diversi tagliati all'epoca. Sotto questo aspetto, quindi, il paesaggio è un grande palinsesto in cui la storia ha registrato segni e tracce ancora oggi riconoscibili e in grado di restituire un senso, un'identità, non solo ai singoli, ma soprattutto alle comunità, conservando al tempo stesso la possibilità di riconoscersi, riconoscere gli elementi di alterità nel tempo e nello spazio. Io vivo da sempre a Padova, però mi sento Chiosotto, perché la mia festività, il mio primo imprinting del paesaggio è Chioggia, con i suoi canali, con il gioco degli pescatori la mattina, questo è il mio paesaggio. Quindi è chiaro che questo è un paesaggio che è diverso da un altro. È chiaro comunque che il paesaggio non può che essere in continuo divenire, in quanto appunto soggetto al mutare delle esigenze antropiche. Che nella nostra realtà attuale si susseguono con ritmi sempre più frenetici, sull'urgenza di precetti che sembrano inderogabili della globalizzazione. Per cui si fa sempre più vicino. Se parlo troppo in fretta, alzate le manine perché io sono fatto con un treno. Allora, riparto. Evidente comunque che il paesaggio non può che essere in continuo divenire proprio a causa del mutare delle esigenze antropiche, che nella nostra realtà attuale si susseguono con ritmi sempre più frenetici, sull'urgenza di precetti sempre inderogabili della globalizzazione, per cui si fa sempre più indifferibile la necessità di vigilare affinché i sopravvissuti segni identitari dei nostri territori siano tutelati e protetti da manomissioni incolte o improvvide cancellazioni, spesso generate ed asservite a soli incontestabili interessi di parte. Solo la consapevolezza che non si tratta di tutelare quattro sassi, come ancora molti dei nostri politici si ostinano a definire i beni culturali che non riescono a mettere a reddito, ma bensì, come già visto, segni che concorrono alla definizione della propria identità storica, solo questo consentirà ai cittadini di avviare processi di partecipazione civile strutturalmente diversi dal fenomeno NIMBY, tesi a porre i segni identitari della propria storia quali elementi di riferimento dai quali non si possa prescindere nella progettazione di un futuro sviluppo ecologicamente sostenibile, equo, solidale e in cui memoria storica, bellezza e salute siano valori non negoziabili. Non si può andare avanti con Taranto e l'IVA, cioè questo non è più accettabile. Allora adesso qualcuno di voi dice, ma queste sì, sono anime belle, ma che discorsi sono? Non è niente vero. Queste non sono fantasie utopiche di anime belle, di donenti del paesaggio, come li definisce Francesco Valerani nel suo ultimo libro, ma è il progetto politico sancito dalla nostra Carta Costituzionale del 1946. Infatti, l'articolo 9 recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Attenzione, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo 32 dice: la Repubblica tutela la salute come un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Quindi non è solo Italia nostra, lei ambiente, non siamo mica solo noi. Questa è la nostra carta costituzionale. E l'articolo 9, fortemente voluto proprio con questa formulazione da Concetto Marchesi, sostenuto da altri, tra cui in modo particolare Aldo Moro, stabilisce quindi l'articolo 9 che i beni culturali e il paesaggio sono gli elementi dell'identità nazionale e che la loro tutela è in capo allo Stato. Marchesi aveva capito che ci sarebbero stati problemi con le regioni, mi passo parola a casa morta, eccetera. Per cui ha detto, molto combattuto, interessante andare a vedere tutte le relazioni delle varie della commissione, perché si voleva che ognuno potesse essere quello che veniva a casa propria. Lo fanno già purtroppo la Sicilia e abbastanza bene invece i Trentino Alto Adige. Tutti gli altri dipendono dallo Stato nazionale. Per fortuna, in modo che la legge vale per tutto, dovrebbe essere vale per tutto, la tutela dovrebbe essere vale per tutti. Sappiamo purtroppo come vanno un po' le cose. Vorrei attirare la vostra attenzione anche sul lessico usato dai costituenti, che è davvero molto innovativo, in quanto la parola patrimonio storico sostituisce la precedente edizione di cose di interesse storico-artistiche. Adesso parliamo di patrimonio storico-artistico della nazione. Si usa la parola paesaggio in luogo della precedente legge che diceva le bellezze naturali. Sempre le due leggi del 39, la prima è la 1089, la seconda che riguarda i beni artistici e l'altra è invece 1497 per quanto riguarda i paesaggi. Consapevolmente innovativa inoltre la parola paesaggio, che non indica più immagini di bellezze naturali da cartolina illustrata, tipo quello che dicevamo prima, ma riguarda, qui c'è già pensato nel 47, riguarda le forme dell'ambiente fisico della vita della comunità. Quindi già si ha proprio molto chiaro nel 1947 che è proprio l'ambiente fisico che è identitario e che deve essere tutelato. È molto bella anche la parola patrimonio. Fa pensare a qualcosa di prezioso, di importante, che si lascia ai figli. Il paesaggio e i beni culturali non sono nostri, li abbiamo in prestito. Dobbiamo tutelare, incrementare in quanto eredità delle prossime generazioni. Non mi dilungo molto sull'ampia normativa italiana in campo della tutela dei beni comuni e del paesaggio. Ricordo solo che tutte le leggi urbanistiche, compresa anche l'ottima legge regionale numero 24 del 1978, tesa alla tutela delle aree agricole, una legge veramente fatta bene, veramente fatta bene, che si proponeva di tutelare l'edilizia rurale, il paesaggio, la funzione agricola del territorio, che questa legge, che si applicava cioè, bene, ci avrebbe consentito di salvare il paesaggio rurale, tutte queste leggi hanno dovuto soccombere, nei confronti dell'arroganza di una classe urbanistica cialtrona, vestita molto spesso a livello clientelare e che a partire dal secondo dopoguerra ha trasformato quasi tutto il Veneto, già definito dai viaggiatori del settecentesco Gran Turismo, il giardino d'Europa, in un continuum terminoso di capannoni vuoti, alternati a volgari centri commerciali e a periferie senza anima. Allora, se in questo caso mi interessa approfondire questa tragedia nazionale, vi consiglio quindi due testi recenti che trovate anche nelle biblioteche. Uno è dell'urbanista Vezzo De Lucia, Nella città dolente, in cui lui rimpiange il fatto che nel 63 la DC abbia appostato la nuova legge urbanistica, perché forse voi non sapete, ma la nostra legge urbanistica risale al 1942. Non è stata mai modificata, solo nel 63 aveva cercato di fare una nuova legge urbanistica. E aveva avuto questa idea terribile, è vero, socialista, di rendere gestite dal pubblico, cioè espropriate, tutte le aree edificabili. C'erano le elezioni, si gridò, ci rubano la casa, sapete come si dice sempre in questi casi, ci espropriano la casa, le DC prese paura, la legge fu portata. Anche abbiamo continuato come abbiamo visto che da 5 anni, ma solo se veramente la legge sulla avesse potuto essere partire, per cui i comuni, una volta stabilito dove fare gli ampliamenti della città, li avesse deciso sapendo che poi avrebbe due espropriati, voi capite che clientelismo, giochetti sotto l'altro non sarebbe successo, avremmo avuto un'altra Italia. Purtroppo questo non è successo. L'altro libro invece che sempre vi consiglio perché ha più un taglio psicologico, ma è sempre molto bello, del geografo, che poi è di Cittadella, Francesco Vallerani, che si chiama Italia desnuda. Quindi questi due libri vi fanno capire per porre che c'è 100 anni ormai, dagli anni 50 a oggi, che cosa è successo. Allora, siamo arrivati al capolinea. No. Non c'è mai fine a queste cose. Ma la mancanza del paesaggio veneto non prevede soste. Ora tocca al paesaggio urbano. È il momento, infatti, di cominciare a distruggere i centri storici. Fino ad oggi sono stati risparmiati grazie alla legge Ponte del 1967 e a quella della tutela e il ripristino dei centri storici del 80. Queste due leggi molto importanti, specialmente la seconda, che ha dato indicazioni precise per la tutela e il ripristino dei centri storici, che dà indicazione come si deve intervenire i centri storici. A seguito di questa legge, proprio anche a seguito della carta di Gubbio, che fu voluta anche da Italia Nostra, si perimetrarono e si fissarono tutti i centri storici, furono tutti rilevati e tutti messi su calcio, sulla parte dei centri storici, per cui noi sappiamo esattamente da Verona, Padova, a Rovigo, fino al più piccolo borgo, nella marasma che è successa dopo, quello che noi intendiamo sia il centro storico. Allora, abbiamo avuto delle belle leggi che tutelano i centri storici e tutto sommato le abbiamo abbastanza salvate, tranne le cose orrende, per esempio a Padova, il quartiere Conciapelli, il quartiere Superchia, il sbarramento del canale, queste cose tutte prima fatte di questa legge, però dopo in realtà la tutela del centro storico, a parte qualche scivolatina, diciamo che la città si è conservata abbastanza bene, cioè la forma urbis, i portici e altre cose che magari se c'è l'occasione vedremo anche nel tour della città per fare il seguito, diciamo che sia così. Bene, che cosa è successo pochi giorni fa? La legge 32 del 29 novembre del 2013, il cosiddetto piano CADA-SER, che detta norme e disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio, è uno scelto annunciato, in quanto consente anche nei centri storici e nei parchi, quelli regionali, con i colli, ma con le popasso del Sile, per consente demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti che possono arrivare anche a superare l'80% dell'esistente. In caso in cui si intenda provvedere interventi per il risparmio energetico, sacrosanto, e anche per altri interventi che dovrebbero invece essere fatti per legge, per esempio l'eliminazione delle barriere architettoniche. Non si può costruire oggi se al secondo piano non c'è l'ascensore, è obbligatorio, non è che non lo puoi non fare. Oppure togliere l'amianto, per legge tutte le case che sono coperte di amianto dovrebbero essere bonificate. Invece no, si danno cubature in regalo. E naturalmente questo vale anche per l'eliminazione dei rischi sismici e dei rischi idraulici. Allora, se io ho una casa di rischio idraulico, la posso spostare, ma non perché mi conviene, no, ti do in regalo una cubatura. Ma non è finita qui, per il centro storico c'è il bank, perché se io ho una casa che di 420 cubi, la posso raddoppiare, e 420 nuovi, non è che li devo fare sopra la casa, se voglio li faccio un bel campanile, perché posso, non ci sono limiti di altezza. In caso dei signori potete fare fino a 50 metri, per ipotesi, no? Tanto per dirne una, no? Ecco, allora che cosa dicono? Sì, allora la struttura che è stata fatta bene, cioè la casa in tre piani può diventare 6 piani, cioè rifare tutta la struttura di supporto, no? Allora, se è un'area abbastanza grande, entro i 200 metri, questo volume lo può fare autonomo. Ecco perché tutti quanti i sindaci delle montagne si sono incavolati neri, perché sapete quante casette si fanno con i... Partite dalla casetta, ci metto l'ascensore, cavo, ci faccio quattro pannelli fotovoltaici, ho un bel volumetro di 150-200 metri e faccio il mio appartamento. Ecco, tutto questo, pensate, è una follia totale, i sindaci non si possono fare. Questa cosa è una legge che è fatta la regione e si fa così. Naturalmente si spera che qualcuno, forse lo faremo anche noi, e che sapete, fare concertato, mi costava 4.000 euro, per iscriversi, che poi bisogna pagare un capo, poi tutto quello. C'è il rischio che sia incostituzionale, perché espropria completamente, annulla tutte le normative regionali, in campo urbanistico, comunali e provinciali, e soprattutto disattende anche quelli che sono le normative europee. E sapete che l'Europa ogni tanto ci dà delle standard che non finiscono mai. Ma questo è stato fatto solo, sapete perché? Per incentivare l'edilizia. Ma l'edilizia si incentiva quando si muove, quando ci sono i soldi. Se non ci sono soldi, cosa vuoi? Gli dai volume. Quello che fanno in Trentino, per esempio, è già più intelligente. Loro danno sconti, abbassano i costi se tu fai queste cose. Devi fare, metti i pannelli fotovoltaici, non so che sono nomi, non paghi le tasse X, cioè abbassi gli oneri, allora ha senso, ma non dare cubature nuove, nei centri storici, ma vi rendete conto. Un'altra cosa che questa legge non va bene è che saltano tutti gli standard urbanistici. Cosa sono gli standard urbanistici? Quando si lottizza, se c'è un pezzo di campo, si fanno delle case. Un tot di area che viene utilizzata e quindi fate case, viene destinata a area pubblica, viene fatta per fare il parcheggio, per fare il giardino pubblico, per farci la scuola, per farci la chiesa, per farci la moschea, eccetera, eccetera, eccetera. No? Questo invece adesso si fa aumentare la biometria, quindi siccome è prima casa per tutti i parenti fino alla terza generazione, tutti avranno il nonno, il bisnonno, il cugino, il compagno, eccetera. Quindi tutti avremo una prima casa e quindi andremo a costruire, questo in centro storico lo vedo più difficile, ma sicuramente nelle periferie si potranno insediare un sacco di abitanti ai quali non è garantito lo stato urbanistico. Quindi salta anche questo. E questa, capisce, l'assessore Mandato ha coraggio di dire che non è una legge urbanistica, è solo una legge che favorisce la ripresa dell'edilizia. Il che è ancora più tenente, perché voglio dire, se tu stai cancellando tutte le norme urbanistiche, viva Dio, sarà una legge urbanistica, non una legge economica. Ma andiamo avanti, perché queste cose non mi faccio trascinare. Ecco, è un'altra cosa di solito. Secondo Secondo noi c'è anche un'altra cosa molto importante, che questo dispositivo, questo patto culturale, contraddice, la leggo perché, la cifra più importante dell'alta cultura architettonica contemporanea, fino al razionalismo compreso, tutti quelli che venivano, prima i goti, poi i gotici, poi dopo il barocco, poi il rinascimento, poi il barocco, tutti hanno demolito quello che c'era, perché loro erano convinti che la loro roba è meglio di quella precedente. La cultura contemporanea nostra, invece, ha un grande rispetto della storia, no? Per cui anche Renzo Piano, se non si fa prendere se non è nel Qatar, quando si muove da noi, si muove nel rispetto della storia. Quindi questo decreto della Regione Veneto è veramente fuori anche della cultura. I nostri artistali, i nostri architetti, che hanno la fregola di lasciare il segno, hanno a disposizione tutta la periferia, hanno a disposizione tutte le aree industriali, hanno i centri commerciali. Per lasciare il segno, puoi lasciare ovunque, ma perché il centro storico? Il centro storico un valore aggiunto, ovviamente. Se io sono vuol dire che sono così bravo che mi merito di andare in centro storico. Quindi sono cose veramente quelle. Bene, questo ve l'ho detto. Ah, non è finita. C'è un'altra legge, che questa è ancora più deflagrante, per fortuna è stata solo adottata. Allora, non posso sottacere la variante al piano territoriale regionale di coordinamento con valenza paesaggistica. Sarebbe il piano regolatore di tutto il Veneto, però con valenza paesaggistica. La legge Galasso dice che le regioni devono fare prima il piano paesaggistico, che è sovraordinato alla legge urbanistica. Questi fanno tutti insieme, fanno la legge che è un po' Questa è stata solo adottata per il momento il 10 aprile del 2013, quindi pochi mesi fa, e supera anch'essa le più tragiche previsioni. E vediamo perché. Per farsi un'idea della tragedia, che se questa cosa, naturalmente abbiamo fatto opposizione con altrove, una serie di associazioni di ambiente, eccetera, tanti altri, abbiamo fatto osservazioni. Poi anche Verona e poi a tante osservazioni, sapete che le osservazioni non si fanno, si scrivono semplicemente, le leggono, tecnici, non accettata, non conforme, e quindi a carta straccia. Però speriamo bene. Allora, che cosa dice questa? Allora, basta ricordare che si tratta di un piano di indirizzi. Non c'è neanche una volta la scritta, la parola prescrizione. Si devono fare i piani che rispettino le bellezze naturali, ma se non è prescritto, quando la sovrintendenza dà un diniego per una, e non è specifica perché c'è l'albero, perché il TAR ha sempre ragione a ricorrente. Quindi questo un piano di indirizzi, pensate voi che valenza ha? Nessuna. Ma ripeto anche questo, che nel contempo annulla tutti i vincoli del piano precedente. Per cui noi, se passa, se viene approvato, adesso sono adottato, questa legge, abbiamo il tempo completamente scoperto. Non solo nei parchi regionali, non solo, eccetera, ma in tutto il territorio. Ognuno potrà farà finalmente quel cavolo fuori, indipendentemente se toglie la luce al vicino, se addirittura pensate che con la legge precedente non valgono più le distanze dei materiali svuoti, ma solo quelle, le distanze del codice civile, 3 metri. Le case si possono fare 3 metri una dall'altra, queste presenti 3 metri, la casa alta magari 5 piani, non so se ti rendete conto. Bene, fatto questa bella introduzione, che fare? Allora, siccome noi siamo Italia nostra, non facciamo politica attiva, ma facciamo politica culturale, la nostra risposta non può essere che un progetto di educazione. Ma adesso vi farò vedere, che è anche molto divertente, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Allora, il nostro è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva, in cui le competenze, la consapevolezza e la partecipazione siano gli obiettivi da perseguire per attrezzare la maggior parte della popolazione in modo da essere in grado di resistere e di elaborare proposte alternative. Noi siamo convinti che l'unica cosa per fermare queste macchine è che la gente si ribelli, cioè, a un certo punto, o per motivi affettivi, o per motivi ecologici, per motivi di equità, perché mi piace così com'è, qualcuno comincia a dire non mi sta bene questo progetto che il comune presenta o che la regione presenta. Ma è importante altrettanto però che la gente abbia le competenze, che bisogna che tutti diventiamo dei piccoli urbanisti, tutti dobbiamo cominciarci a occupare, perché andare a gridare dopo come fanno i nidi quando vanno nel tuo giardino è troppo tardi, non si fanno i tipi e il treno passa lo stesso. Allora, se come abbiamo sostenuto il paesaggio è un testo, il testo della memoria visiva, della storia delle varie comunità, come tutti i testi lo si deve imparare a leggere per essere messi nelle condizioni di riconoscere nel paesaggio i nostri antichi segni identitari, riuscire a coglierne il valore e quindi essere in grado, con azioni di partecipazione attiva, di tutelarli al fine di poterli trasmettere alle future generazioni. Da qualche anno, quindi, Italia Nostra ha iniziato a riflettere e a sperimentare progetti didattici per la lettura del paesaggio, al fine di elaborare dei testi di facile lettura, ma rigorosi, in cui si affrontano le problematiche relative agli interventi di quelli che sono stati individuati come i costruttori del paesaggio. Vediamo adesso di farlo vedere quelli che secondo noi sono stati gli artefici del paesaggio veneto, che sono praticamente la romanizzazione, il Medioevo, il Rinascimento, e si concludono con l'epoca contemporanea caratterizzata dall'azione di quelli che sono stati definiti i distruttori del paesaggio. Non vi faccio solo i piccoli accenni in modo che vi facciate un po' idea del lavoro che stiamo facendo. E ho finito del materiale che è tratto da lavori che abbiamo già fatto, lavori destinati ai ragazzini, la quinta elementare. Si può spostare? Chi lo c'è?
Ci racconti qualcosa?
Adesso è divertente. Non so che io la relazione è sempre questa, però sono queste le occasioni in cui hai l'occasione di dire come fanno le cose, perché altrimenti uno legge, gira, e dopo ci troverà di fronte un muro. Ecco, allora, vi dicevo, abbiamo cercato di individuare quelli che sono le operazioni, i costruttori del paesaggio, naturalmente si parte con la demonizzazione. Allora, bambini degli elementari. Ovviamente ci occuperemo del paesaggio di Palolano, ma i contenuti e il metodo si può esportare in tutto il mondo. Allora, non possiamo che partire dai paleoveneti. Adesso vi divertite, ve lo prometto. Ecco. Allora, questo è naturalmente un disegno che è dato da un libretto che abbiamo fatto, i paleoveneti. Ecco, i paleoveneti, pur essendo rimasti per molto tempo nel nostro territorio, non sono stati dei costruttori di paesaggio, perché la loro presenza è stata molto leggera sul territorio, in cui si sono adattati e che non hanno modificato secondo loro volere. Hanno fatto un'agricoltura e una produzione di attrezzi molto limitata. Scusate, mi sono persa. Ero qui dietro. Un'agricoltura è una produzione di fatti limitata all'uso quotidiano, per lo più interno al gruppo. anche se esistevano naturalmente fenomeni di commercio e contatti con gare anche molto distanti, se no la variante era rotta del Cile. Certamente che c'erano fenomeni, però in realtà, come vedete da questo disegnetto, la donna fila, quell'altra macina il grano, il ragazzino cialuva, quattro pecore, uno che ara con un arasso di legno e qualche cervo in fondo della foresta. Tante paludi e tante foreste. Quindi segni veri sono segni archeologici, segni di capanne oppure dei santuari, però effettivamente non hanno modificato loro il segno, loro non l'hanno fatto, se no questo. Forse qualcuno di voi che ha la mia età si ricorda che questi sono i famosi casoni, queste sono le case palombelli. E voi, non so se avete visto, vi ricordate la prima fotografia che vi ho fatto vedere della casa romena, in Romania ancora le palme, ancora le tengo, e le case in terra scura, con i tetti di paglia, i due architetti della Germania hanno ripreso palme, perché sono i materiali termici più perfetti per un ecosistema interno, perché traspira, è molto isolante e ha un problema, cioè ha una funzione, però vi dico, questo è un segno che ha più di 3.000 anni, li abbiamo distrutti quasi tutti negli anni 50, e quando Rubano ha voluto farne uno falso ha voluto chiamare un uomo dalle Filippine, perché qui da noi non c'è più la competenza per fare i tetti in paglia. Pensate di cosa stiamo perdendo, ogni ora che passa perdiamo dell'abilità, della conoscenza, ed è una cosa tragica. Io lo so che lei poi mi dice che dico cose tristi, ma questa è la realtà. Il mio tappezziere, che sapeva restaurare il secolo, il ritappezzare il secolo del Cinquecento, ha chiuso bottega. Aldo, cosa fa tuo figlio? Come stai? E le tue abilità tecniche? Ma che però che si importa? A chiamare di Cesare a mettere a posto le seggiole del 500, non so. Va bene, andiamo avanti. Allora, i veri costruttori dei nostri paesaggi in realtà sono i Romani. I Romani che hanno strutturato, come vedete, parliamo di Padova Sud, ho usato materiale che avevo, quindi, allora vedete, c'è tutte le strade, l'Agna, la cosa della Polonia, che ha innervato tutto quanto il nostro territorio, ma poi vedremo. E su che cosa hanno innervato? Hanno innervato tutte poi le centuriazioni. Vedete, le centuriazioni hanno veramente strutturato tutto il territorio adesso. Li hanno appoggiate alle strade, il collegamento tra le città che già esistevano, e si hanno fatto proprio un sistema completo. Vediamo un po' come erano fatte le centuriazioni. La conoscete praticamente con grandissime opere di disboscamento, di sistemazione idraulica. Loro prima disboscavano, poi dividevano il lotto, facevano un asse di scolo completo, questa è la groma per fare i quadrati giusti. Ecco, il primo artificiale, il paesaggio artificiale. I Romani sono stati i primi a questo livello, che hanno completamente modificato la struttura e l'immagine del paesaggio. Vedete, c'è tutta quanta la parte, lascio scolonatore dell'acqua, in fondo lasciano il bosco e le paludi, perché andavano a prendere le canne, per gli animali, andavano a casa, eccetera, ma poi qui in questi lotti la produzione agricola viene triplicata. Perché poi fanno le case in pietra, c'è tutta una serie di una rivoluzione agraria molto importante ed è fondamentale. I Romani però fanno, ecco qua, naturalmente il territorio più meglio conservato è quello di Borgo Ricco, e però, vedete, questa è una centuriazione, questa di Padova, c'è anche quella di Est, e vedete, e a questo punto ecco perché bisogna parlare del paesaggio, vedete che adesso Ponte Manco, questo lavoro è stato fatto da Ponte Manco, vedete che sotto c'è una riga e quella è l'asse scolmatore, quella riga è il canale Cagnola Pontelongo che esiste ancora oggi perché è stato riattivato durante il Medioevo. Sotto vedete la strada vicino al canale di Genzone che è il Cado Massimo e poi c'è il cippo da cui è partito sulla centurizione. Quindi questo territorio era un, era un grande, una grande sottotitolo. Adesso vediamo. Prego. Sì, sì. Aspetti, vediamo, aspetta, questo di... Aspetta, questo di... Non riesco a tornare indietro. Eccola qua, vedi che ti è segnata la stellina? Questa c'è la stellina, questo funzionato. Questo perché mi ha fatto questo lavoro, perché come al solito...
Questo...
Era, faceva parte della centuriazione e adesso il Bianculino riprende la strada del vecchio spolmatore romano. Sì, no, non strutturato, è un borgo palio industriale, tipo di Caravelli, tutte le proprietà di Caravelli che avevano lì la loro residenza, le loro terre, tutte avevano mulini, 12 mulini. 20 mulini, cioè tutte le granaglie venivano fatte, e lì c'era tutto questo borgo molto interessante, con le case degli operai parte per parte, ed è ancora molto bello. Poi gliel'ha appiccicato sopra una robotizzazione moderna che fa paura, però il borgo è ancora molto interessante. Vado avanti? Prego, no. Che cosa? Oddio, bisogna che torni indietro. Dovete avere pazienza. L'altra. Ecco, ci siamo. Ecco, che cosa succede allora? Dopo i romani adesso ci... Allora, non solo si devono così... leggere il proprio territorio, è chiaro che a questo punto nei vari territori ognuno deve andare a cercarseli, cioè deve cominciare, ci sono i storici locali, cioè, dopo si può fare questa cosa, l'importante è sapere che cosa vai cercando. E bisogna essere molto felici quando i nostri archeologi fanno delle scoperte moderne del mondo antico. Adesso per esempio, forse sicuramente lo sapete, hanno scoperto una grande villa romana a Montegrotto. Montegrotto era famosa come centro di salute, come santuario, ma non si pensava che anche a Montegrotto ci potessero essere le ville come erano in Campania. Quindi questa scoperta ci porta a sapere che nel primo secolo dopo Cristo anche nel Veneto c'erano le grandi ville signorili. E questo accresce il nostro senso di identità, almeno a me fa questo senso. Bene. Allora, poi dopo questo abbiamo un momento di stasi, si deve superare la lunga e complessa fase di dissoluzione dell'impero romano e delle invasioni, durante le quali, qui il VI e il VII secolo, si verificarono profonde mutazioni climatiche che provocarono fenomeni estesi di rinaturalizzazione in molte aree della bassa Campania. L'imboschimento e formazione di enormi paludi che hanno cancellato, come abbiamo visto, alcune centuriazioni, specialmente nel Valorano del Sud. Che cosa è successo allora? Allora adesso basta, Che cosa succede in questi secoli, dal quinto, dal sesto e secondo secolo? Vedete il giallo? Allora, si sono spostati addirittura i fiumi, cioè i romani facevano maggiore di altri invece dei fiumi naturalmente, perché li usavano molto, ma una volta dissolta il potere amministrativo non c'era più nessuno che faceva, adesso civile non poteva più intervenire, non che funzionino tanto bene neanche adesso, però vedete una volta Padova, la patata dei paleoveneti è stata fatta sul Brenta, entrava, vedete se la cosa gialla era il Brenta vecchio e andava poi in laguna a metà della laguna. Si sposta, va subito prima di Padova e via verso la laguna. Allora al suo posto entra il Bacchiglione. Vedete che il Bacchiglione si sposta lassù, entra tra la vita. A est c'è l'Adige. L'Adige si sposta, lascia, abbandona est e passa molto basso, vedete, nella parte bassa. Quindi pensate che sconvolgimento è successo in questi secoli. E poi la cosa curiosa è anche questa, che fino al decimo undicesimo secolo, quindi vedremo dopo, quando i benedettini cominciano a bonificare, tutto sommato questi enormi paludi erano una difesa contro i bizantini. I goti, ai goti gli faceva comodo, perché naturalmente attraversare chilometri e chilometri di paludi era quasi impossibile. Per cui la guerra si faceva in determinati posti, non è che dovevano tenere scavata tutto il territorio, i passaggi erano quelli, e quindi una delle ragioni per cui si lasciava per tanti secoli il territorio in queste condizioni, oltre ai problemi economici, c'era anche questo problema di tipo militare. E che qua siamo arrivati. Allora, questa situazione rimane cruciale fino, dicevo, all'undicesimo secolo, quando, grazie ai benedettini, si cominciano le operazioni di bonifica e quindi parte la rinascita economica e culturale grazie alle straordinarie innovazioni del campo agricolo. Il campo agricolo in questi anni, dall'undicesimo al tredicesimo secolo, si cambia il collare per l'aratro, si mettono i ferri e i cavalli e tante altre cose di questo genere, per cui c'è una buona produzione agricola. Non solo, ma cambiano anche la mentalità. L'uomo come uomo riacquista valore. Ricordate che nell'alto medioevo era tutto un discorso più spirituale, cioè tutto veniva riportato al momento che saremmo andati dall'altra parte, per cui tutto sommato la vita era molto violenta, ma tutto sommato era meno importante. Invece adesso succede un scatto, un meccanismo. Il lavoro manuale, che non era fatto mai che fosse usato dalla cavalleria, sapete, queste cose così, per cui da tale, viene rivalutato come opera dell'ingegno umano. E quindi questa cosa non solo comincia a produrre arte, i famosi Giotto, cominciano le pitture molto di più, si costruisce, eccetera, ma soprattutto i manufatti, l'artigianato. Quindi allora, produzione in eccesso. Grandi prodotti tessili, ferro, eccetera, parte il commercio. Questo porta alla rinascita della città che è libera e comune. E questi, eccoci qua. Allora, sempre per i bambini, questo perché si divertono un po', vedete qual è la situazione del paesaggio del XIII secolo. Le due città murate, la strada romana abbastanza rotta, questa piccola polemica con le grafiche, ma in realtà doveva essere molto più rotta, e il fiume è una vera della comunicazione, intorno alle città murate la produzione agricola, in alto vedete un castello, anche lì con la produzione agricola, e sotto da piede, anche lì con la produzione agricola. Cosa è successo allora? È successo che la città murata, che cos'è? La città murata è il luogo del libero comune. E che cos'è un libero comune? Il libro comune è una piccola repubblica che cerca, il cui obiettivo finale è ampliare il più possibile a scapito dei vicini il proprio territorio, perché da lì arrivano gli alimenti, le materie prime e le tabelle, perché adesso c'è il commercio e quindi lotta continua. Allora, c'è lotta continua, bisogna armarsi, non bastano più i cavalieri, bisogna farsi gli scudi di pietra. Ecco quindi le città mutate. Tutto il territorio veneto, nel territorio veneto ce ne sono 32 accreditate nell'associazione città murate. Hanno veramente segnato il territorio e alcune, come Cittadella e Castelfranco, sono state fatte apposta a tutela del territorio, del proprio territorio. Quindi allora vi capite come è cambiato profondamente il territorio. Proprio grazie a queste bellissime città murate che adesso andremo a vedere. E sono dappertutto cittadella. Scusate, montagnato. Dai, vi prego. Perdonatemi, i miei amici sanno che sono un po' così. Allora, questa è montagnato. Ecco, la caratteristica fondamentale per cui Montagnana è amata da tutti, perché è l'unica città murata che si vede. Perché adesso con la urbanizzazione, con la regulation extra main, Cittadella la vedete di sbincio, invece questa, per fortuna, siccome è rettangolare, avete una visuale dei coni ottici che vi rendete abbastanza conto di com'era l'immagine della forma urbis, il pieno della città e il luogo della campagna. Adesso avete le case appiccicate alla ecco qui. E che vi ho scelto la fotografia meno peggio, perché vedete, vi ho messo un po' di verde, in realtà qua è tutto un pieno di casa. Bene, queste immagini, questo è Bellini e l'altro Cino da Conegliano, che vengono poi rappresentate in, tutte le, in, quadri, in tutti i quadri delle epoche successive, mantengono questa immagine fino ai fini del Novecento, ai primi del Novecento. Questa è Vicenza, ritratta in un quadro che trovate al Palazzo Chiericati, dei primi del Novecento. Intorno a Vicenza, ai primi Novecento, si vedevano ancora le mura, c'era ancora tutta la campagna. Allora, perché? Quando si è capito che le città stavano ampliandosi, non abbiamo fatto come gli inglesi, che hanno fatto le montagne. No, abbiamo dovuto mettere tutto intorno, cioè soffregare tutto in modo che le immagini della città non si vedano. Ecco, allora, la struttura, allora, il presidio della delle città murate a tutela dei territori e poi l'altra grande cosa che hanno fatto sempre i comuni è la riabilitazione dei canali. Ne hanno trasferati di nuovo, ne hanno rimessi in punto gli altri, il piove, per esempio da Padova a Venezia il piove lo si è fatto quest'anno, per esempio il discorso qui si rimette in moto il discorso del spostatore precedente perché proprio attraverso le acque si potevano fare con molta più facilità i commerci, perché voi sapete, vedete adesso quando piove come si riconosce il trave, pensate che viene il Medioevo, questo poteva essere un fiume invece più o meno, sì, insomma è più alto ma crea meno problemi. E questo uso dei canali rimane in auge fino agli anni 50. Forse di voi, molti di voi che hanno la mia età si ricordano quando ancora davanti lì al Corso del Popolo c'erano ancora i barconi con il carbone per farvi gas. Ecco, vedete, una delle cose che a me più addolorano è il fatto, a proposito della forma urbis, il fatto che sia stato cancellato già in interno, tutto il Caviglio che andava dal Monte Contarine fino giù al Tito Livio, tutto Tito Livio. Ecco, sarà perché tornavamo a scuola, fino all'anno buttavamo lì il canale, però a me quando hanno chiuso quel pezzo di canale lì veramente mi è proprio dispiaciuto. Ed è proprio, abbiamo perso l'immagine storica della città, perché è proprio le due anse del fiume che è nata la città Padova Veneta e poi quella romana e poi si è sviluppata tutta la città, come vediamo.
No, questa volta no.
Questa volta c'è il nome e cognome, c'era Marzolli, Giulio Marzolli, che ha deciso che bisognava fare una strada. Capito? Cioè, invece grazie agli Agnelli è un po' di Trump, questa è la colpa degli Agnelli, ma del Danilio si chiama proprio Marzolli, è proprio Giulio Saudica che ha deciso che andava fatto così. E per fortuna, perché dovevano chiudere anche l'altro pezzo, quello che arrivava fino a Santo, invece per fortuna si sono fermati un po' prima. Ecco, allora volevo farvi divertire un attimo, vedete questa, perché poi dico con solo tristi, questa è la pianta del Dotto, io ho segnato perché ho dato lavoro per i bambini, ecco, è capovolta naturalmente questa pianta, il nord, c'è il sud sopra, dovrebbe esserci il nord, no? Perché è stata fatta questa operazione? Perché qui, dentro questa che è la pianta del valle, del Dotto, 1669 in Italia, abbiamo messo la pianta del valle, 1780. Beh, non ci crederete, ci sono sovrapposte, abbiamo ampliato semplicemente un po' in questa posizione. Pensate, nel 1600 facevano un rilievo della città talmente perfetto che 100 anni dopo coincide. E qui vedete, e questo però il discorso faremo un'altra volta, che la forma urbis, a parte appunto il combinamento del canale, la perdita di Santa Lucia e dei Corciapelli, è rimasta identica. Cioè noi per fortuna abbiamo ancora la città antica. Questa la conosciamo tutti, è il Santo, vedete le mura interne, le mura con la città interna e adesso lì. Vediamo se ve lo trovo, il salone, ecco. E questo invece è il castello. Ecco, poi vi faccio vedere, ecco, vedete, oggi come oggi questa è la città, vedete che mancando il pezzo del naviglio, la città si perde. Mentre prima la città comunale, la prima città comunale, con il castello qua, il Duomo qua, le piazze, era leggibile, si capiva. Adesso qua con questi palazzoni che hanno fatto, infatti abbiamo fatto anche delle grandi discussioni con Franzini, diceva riapriamo il Naviglio. Non ha senso riaprirlo, perché con quei casernoni, che rapporto c'è tra l'Aquila e i casernoni? Non ha più senso, se lo stiamo giocando. Ecco, siamo arrivati agli ultimi costruttori del paesaggio veneto. Adesso io sono andata a fare i cassetti, devo andare a fare di nuovo. Eccoci qua. Allora, chi sono gli ultimi costruttori? Ma naturalmente i veneziani. Vedete infatti che qua abbiamo il segno di Venezia e questo qui che vedete qua è il canale Battaglia, che è un canale sopraelevato. E qui sotto c'è questo, è una botte sifone. Pensate che questo nel 500 riuscivano a fare un canale sopraelevato. Faccio una botte sifone per cui tutta l'acqua che viene giù dai collinari, lì c'era tutta allagata naturalmente, perché quando nel Medioevo hanno fatto questa roba, tutta l'acqua che scende dai collinari, e vedete quando è sceso in questi anni, è tutta allagata, quindi lì era tutto palude. Allora i veneziani che cosa hanno fatto? Hanno fatto le famose bonifiche. Con queste bonifiche loro hanno drenato tutti, hanno praticamente aperto tutto, hanno fatto questa botte sifone e l'acqua scolava di là. E ce ne sono due, quella sopra che è verso mezza via e quella questa che è io ho una funzione tecnica allora. Guardate cosa ha fatto il Genio Civile. La regione, guardate che roba di cemento armato hanno messo qua. Sulla botte sifone del 500, andate a vedere di Ponte Capaglio, fermatevi e guardate, andate a vedere cosa sono riusciti a fare. Perché lì, ma era indispensabile fare questa massa di cemento, un po' di rispetto, voglio dire, mica tanto di più. Vabbè, comunque, a prescindere da quello che hanno fatto i nostri contemporanei, la cultura di Villa, questa è la cultura di Villa, dei patrizi veneti, della Serenissima Repubblica, che ha trasformato il Veneto in quello che abbiamo già detto, essere stato il giardino d'Europa. La villa, luogo di delizia, progettata ed edificata come stato simbolo. Si rubavano gli attestare, palladio, scamotti, cioè, si contendevano perché chi si poteva fare la casa da palladio, poi il campo veniva dato oppure scamotti. Che cosa ha prodotto? Paesaggi completamente antropizzati, che erano il frutto di quei sistematici interventi di bonifica programmati dai veneziani che partivano dal 500 con gigantesche opere idrauliche hanno redento i territori in cui, trasformando il paese aree paludose in terreni molto produttivi. Beh, niente, perciò, vediamo questa un'altra volta. Ecco, queste sono le ville, un po' di ville del territorio veneto. Ne abbiamo più di 3.500. E sono quelle che hanno connotato il territorio. Non tanto, beh, andiamo avanti. Allora, questo è invece il sistema, dopo torniamo. Questo è il sistema idraulico, vedete qua tutti i nuovi canali fatti dalla Serenissima, hanno potenziato quelli precedenti. E proprio specialmente nella costa lagunare qui, hanno proprio bonificato una cosa con 250.000 ettari, una roba veramente impressionante. Pensatevi, vi leggo una frase, vi dico una cosa di Alice Cornaro. Nella sua vita sobria scrive che uno dei suoi piaceri più grandi consisteva nell'andare in carrozza da Padova a Legnaro, dove aveva i suoi terreni che era in contenzioso con la Repubblica, che la Repubblica non voleva, che lì lui è profugato perché la laguna deve estendersi. Ecco, lui andava lì, aveva la villa, aveva pagato un prete perché insegnasse ai bambini a leggere, a dire con mano. Sapete perché era un grande piacere? Perché il percorso era tutto un susseguirsi di ville e giardini, Padova a Legnaro. Vi prego, la prossima volta, Marina, di guardare cosa c'è tra Padova e Legnaro, ville e giardini. Ecco, andiamo avanti. Ecco, vi faccio vedere com'era la villa, lo status symbol, perché vedete, non è solo Palladio, Canotti e compagni, sono tutti gli altri che sono importanti, i 3.500. Allora che cosa avevano? Avevano, vedete, questa è la Mincana, quella, la villa che è sulla falda battaglia, sulla sinistra, poco dopo il Cataglia. c'era allora il canale di battaglia, i veneziani arrivavano in barca, di fronte alla villa un boschetto, scendevano e qui c'era, andavano dentro e c'era la villa e le barche. E tutto questo era prolo, erano delle cose veramente favolose. E davanti